22ª lezione del corso su Giovanni Gentile e il problema dell'educazione. Parte prima l'insegnamento della filosofia. Il processo alla filosofia e importanza della filosofia. Ci sono vari scritti di Gentile che trattano questo argomento, tra cui anche un libro, non solo un libro, intitolato Difesa della filosofia. È uno degli aspetti centrali della riforma Gentile del 1923, riguarda appunto l'insegnamento della filosofia e l'importanza della filosofia a tutti i livelli dell'insegnamento, a cominciare dalle scuole medie in poi. È il problema, in altri termini, dell'idea a cui tendere la scuola, a cui deve tendere l'insegnamento, l'educazione, e quindi lo spirito che deve improntare e impronta, secondo Gentile, la sua riforma della scuola. Per Gentile, appunto, l'educazione è innanzitutto formazione. Quindi non formazione settoriale, non formazione specialistica, ma educazione dello spirito, non educazione, ancora una volta, ad una qualsiasi professione, all'esercizio di un qualsiasi lavoro, ma una formazione integrale, formazione dell'uomo intero. La pedagogia di Gentile e i principi ispiratori di cui si avvale insistono sotto questo aspetto nel recare, in altri termini, contro la scuola positivistica precedente, antecedente alla riforma Gentile, nel recare nella scuola uno spirito nuovo, cioè nel riformare letteralmente e quindi dare nuova forma alla scuola, che avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni di Gentile, non pedante, non manualistica, non nozionistica, ma doveva sollevare le menti, non celebrare le cose materiali, ma in un processo continuo, in una scuola attiva, doveva essere una scuola che avrebbe dovuto segnare i limiti e l'ambito della cultura del discente, ma anche di conseguenza del docente, dell'educando e dell'educatore, visto il rapporto dialettico tra docente e discente, tra educando ed educatore. Doveva essere perciò, nelle intenzioni di fondo di Gentile, un'attività spirituale condotta in piena libertà. Ci sono, è vero, e questo Gentile lo ammette tranquillamente, ci possono essere vari modi concreti, modi sempre diversi, storicamente sempre diversi e condizionati dalle diverse culture, dai diversi contesti sociali, familiari, scolastici, di dire in che cosa consiste l'educazione, nel trattare dei contenuti, nel prescrivere, nell'imporre determinati contenuti, ma il compito formale, il compito primario per Gentile, per la scuola a tutti i livelli, è quello, di fornire un'educazione sempre morale, sempre spirituale e perciò sempre filosofica. Da qui la ripetuta e accentuata dell'importanza della filosofia per quanto riguarda la scuola. La filosofia, l'educazione filosofica e quindi impartire l'insegnamento della filosofia significa per Gentile offrire un'educazione integrale e non si tratta, qui Gentile lo ribadisce a vari livelli, di un insegnamento speciale di filosofia, di storia della filosofia, di filosofia morale, di etica, di estetica, eccetera, ma del fatto che l'insegnamento abbia e debba avere una sua funzione essenziale nella scuola, l'insegnamento filosofico, per preparare una compiuta e completa maturità altamente umana. E affinché questo accada per Gentile, e cioè in altre parole, non sia inefficace l'insegnamento della filosofia, ogni educazione deve essere filosofica, cioè il fine a cui deve tendere tutto l'insegnamento nelle sue varie discipline, nella sua strutturazione, diversificata, varia, eccetera, deve essere appunto un'educazione filosofica, cioè l'educazione, in altri termini, per usare un'espressione tecnica, integrale dell'uomo intero, non parziale, non settoriale. E quindi per tutte queste ragioni, secondo Gentile, l'insegnamento della filosofia non deve essere un insegnamento valido soltanto a certe ore, in certe lezioni, in certe discipline: estetica, storia della filosofia, filosofia morale, storia della filosofia antica, eccetera. Ma deve permeare tutto l'insegnamento, deve, in altri termini, essere come l'aria in cui il discente vive spiritualmente. In questo modo la filosofia diventa veramente il contenuto dell'educazione e quindi il suo ideale, l'ideale a cui deve tendere la formazione a tutti i livelli e non soltanto nell'ambito di determinate ore, in certe lezioni, in certe discipline, ancora una volta, ma deve investire ogni istante dell'opera educativa, deve essere lo spirito, per così dire, informatore di tutta l'opera educativa, di tutto il processo educativo, e deve riflettersi in ogni palpito, per usare il termine di Gentile, l'espressione di Gentile, che essa desti nell'animo dell'educando. Questo è il compito a cui tendere e da realizzare. Per spiegare meglio questi aspetti e per utilizzare le stesse espressioni che Gentile utilizza per quanto riguarda l'importanza della filosofia, l'insegnamento della filosofia, che la filosofia deve avere, l'importanza che deve avere per l'educando, per la scuola in generale e per anche i docenti di conseguenza. Utilizziamo qui un testo particolarmente significativo perché è rivolto ai maestri di Trieste durante un corso di lezioni, un ciclo di lezioni che Gentile tenne proprio a Trieste. Il testo è contenuto nel volume Giovanni Gentile, La riforma dell'educazione, Firenze 1975, da pagina 176 in poi. Cito letteralmente Gentile: l'insegnamento della filosofia deve essere come l'aria in cui egli spiritualmente, cioè il docente, ma anche il discente, e pertanto un'educazione morale non è deviata dallo scopo, appena però se ne fa un insegnamento speciale con libri e testi e orario a parte, diventa appunto un qualcosa di adulterato, un qualcosa di deviato dallo scopo primario che deve essere appunto la formazione unitaria, la formazione integrale del discente e di conseguenza del docente. Questa filosofia, dice letteralmente Gentile, che qui citiamo, inizio citazione, è per noi l'ideale contenuto dell'educazione, è quindi il suo ideale e non può non investire ogni istante dell'opera educativa e non riflettersi in ogni palpito che essa desti nell'animo dell'educando. E si badi, continua Gentile, che parlando di filosofia implicitamente parlo anche di arte e di religione, cioè in altri termini il discorso relativo alla filosofia come indispensabile, come di importanza primaria per l'educazione, vale anche per l'arte e per la religione. Anche l'arte e la religione servono a formare l'uomo integrale. E neanche appunto queste, cioè neanche l'arte e la religione, non possono essere materie particolari di insegnamento alle quali e dalle quali si possa passare da altre ad altre materie. Cioè, in altri termini, la loro importanza è tale per cui non sono sostituibili, non sono rimpiazzabili con altre discipline e quindi, come dire, utilizzabili indifferentemente in un'ora o nell'altra, come un insegnamento speciale, come un insegnamento particolare, ma devono improntare tutta l'educazione, essere l'ideale ancora una volta a cui deve tendere l'educazione. Invece questo non accade, non può accadere, secondo Gentile, per quanto riguarda le scienze particolari o in altri termini le scienze empiriche, le scienze positive, come ad esempio la chimica, la fisica, la biologia, la fisiologia, eccetera. Si tratta di scienze propriamente dette per Gentile che riflettono in sé la frammentaria molteplicità delle cose astratte dal centro dello spirito, cioè non servono a formare compiutamente, integralmente l'uomo, il discente, il docente, ma servono soltanto a fornire una conoscenza frammentaria, una conoscenza settoriale e quindi possono dividersi, essere qualcosa di più o di meno, dividersi e riunirsi ad arbitrio. Si possono moltiplicare queste scienze ad arbitrio, secondo Gentile, ad libitum. E quindi, come dire, possono essere variamente dosate secondo il tempo, l'opportunità, gli interessi particolari dei discenti, del docente, della scuola e dell'uomo in generale. Proprio per questo si tratta di scienze particolari, di scienze frammentarie, di scienze empiriche. Hanno ad oggetto d'indagine un determinato, un particolare ambito settoriale, ma lo stesso insegnamento scientifico, cioè quindi anche le discipline scientifiche, la chimica, la fisica, la biologia, le scienze naturali, devono essere subordinate all'insegnamento della filosofia, all'insegnamento dell'arte e della religione. E quindi devono moralizzarsi le scienze settoriali speciali, o in altri termini, devono umanizzarsi. Se non vogliono restare un semplice insegnamento materiale o, come si dice, informativo e come tale antieducativo, hanno un compito semplicemente di classificazione, di raccolta di dati, di classificazione di dati e di valutazione appunto di questi dati, però in ultima analisi, se vogliono assolvere veramente il proprio compito e diventare educazione, contribuire all'educazione, devono appunto trapassare nella filosofia, nel discorso filosofico, tendere appunto a contribuire, ad essere un contributo per l'educazione di tutto l'uomo, del fanciullo, del discente, eccetera. Cos'è accaduto nel corso della storia per Gentile? Ci fu all'aprirsi dell'età moderna, dice Gentile, nel risorgimento della cultura, e qui Gentile pensa soprattutto alla fine del Medioevo e all'Umanesimo e al Rinascimento. La scuola, dice appunto, con la rinascita, con il risorgimento della cultura, che è cultura prettamente umanistica, fu proprio la scuola divenne prettamente umanistica. E infatti nell'Umanesimo e nel Rinascimento per Gentile l'ideale fu quello artistico, l'arte costituì l'ideale, la vita storica a cui questo ideale era adeguato fu l'individualismo del nostro Rinascimento, la pittura, l'arte, i grandi geni dell'Umanesimo e del Rinascimento, Michelangelo, Raffaello, Leonardo, eccetera, solo per citare alcuni esempi. Però appunto dopo questo rinascimento, per così dire, umanistico, ad opera appunto dell'umanesimo e del rinascimento, dopo la fine del Medioevo, venne prevalendo sempre di più e si rese possibile lo studio della scienza della natura, subentrò la scienza della natura nelle sue varie articolazioni. Una scienza che per Gentile governata dal principio naturalistico ed è manifestazione, anche se in apparenza non sembra, dello spirito religioso. In che modo, per Gentile, si può dire questo della scienza, del principio naturalistico, della scienza della natura? Lo scienziato, per Gentile, infatti, e anche il naturalista di conseguenza parla della sua natura, dice Gentile, con la stessa reverenza gnostica che il santo di Dio.